Siamo al terzo messaggio di oggi, di questa giornata, questa prima parte del sabato, grazie a Dio. Immagino sarete un po' stanchi, però spero che l'argomento vi appassioni come appassiona me, così che magari sarà più semplice seguirmi, anche perché ho cercato di accorciarlo molto. Sono particolarmente emozionato oggi perché questa non è una congregazione qualunque, questa è la mia congregazione, anche se oggi è particolarmente numerosa. Come ben saprete, ognuno ha la sua congregazione, a volte non ama davvero molto andare in quella degli altri. Quindi mi dispiace se qualcun altro pensava che questa fosse la sua congregazione, ma in realtà è la mia. A parte gli scherzi, ovviamente sto scherzando, però è qui che io ho celebrato la mia prima festa, è qui che ho chiesto il battesimo e sono stato battezzato in questo bellissimo mare. E ora il tempo vola, sono arrivato alla mia 20ª festa. Quindi sono davvero onorato di essere qui a parlare con voi e ringrazio il signor Anastasi che mi ha dato questa opportunità. Quindi vorrei andare con voi subito in Isaia 51. È l'unica scrittura che leggeremo, ne citerò diverse, però solo per i vostri appunti, così da condensare un po' il messaggio. Però la prima scrittura ci tengo particolarmente a vederla con voi, che è in Isaia 51, al versetto 10. Tutto il capitolo 51 è molto interessante, parla in maniera splendida della liberazione di Israele. E qui noi stiamo celebrando la più grande liberazione che il mondo attende e che conoscerà in futuro. Quindi al versetto 10 leggiamo: Non sei tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, che facesti della profondità del mare una via per il passaggio dei redenti? Ora, noi siamo qui parlando di quello che questa festa prefigura. Abbiamo abbondanza di cibo, spirituale, materiale e anche culturale. Però, se ci riflettiamo, prima di questa festa abbiamo avuto la festa delle espiazioni e la festa delle trombe, con l'annuncio della rimozione dell'uomo dal governo umano fallimentare e l'arrivo del regno di Dio. Andando a ritroso, però, troviamo la benedizione della festa di Pentecoste e ancor prima abbiamo la purificazione degli azimi, però tutto inizia con la grande Pasqua e il dono di Dio all'umanità. Dopo questa festa avremo l'ultimo grande giorno, quindi una grande speranza per tutti i nostri cari passati e tutti coloro i quali non hanno mai avuto l'opportunità di conoscere davvero il Dio. Quindi vediamo che ogni festa, o per meglio dire ogni ricorrenza, perché ci sono anche dei giorni che non sono propriamente festivi, come l'espiazione o la Pasqua, hanno comunque sempre a che fare con qualcosa che inizia e qualcosa che finisce, qualcosa che manca e che va riconquistato. Un po', diciamo, masochisticamente quasi, ci si priva di qualcosa per godere poi della benedizione che consegue nella riconquista. Per esempio, durante l'espiazione siamo stati digiuni, senza cibo e senza acqua, e arriviamo poi alla festa dei tabernacoli con un'esplosione di cibo. Durante gli azimi mangiamo tutti i cibi senza lievito, una rinuncia sicuramente fisica, ma che ha un forte valore spirituale, però poi giungiamo alla Pentecoste in cui godiamo dei frutti dello Spirito Santo. Quindi questo ciclo che si ripete ha sempre a che fare con qualcosa, con un vuoto. E riflettevo mentre preparavo questo sermonetto che vuoto in realtà significa necessariamente attesa, attesa di riempire quel vuoto. E i veri cristiani, diciamo, sono un popolo perennemente in attesa, tant'è vero che attendiamo il ritorno del Messia da oltre 2000 anni. Ed è evidente che questa attesa è l'attesa del meglio da venire. Uno, allora, si può pensare che essendo proiettati nel futuro ci si disinteressi del presente, e invece no, proprio nel presente il popolo di Dio lavora, si muove, discute, agita, si agita, viaggia. In una parola, vive. Tant'è vero che cerchiamo di far nostro ciò che si è scritto in Ecclesiaste 9:10, in cui ci diamo da fare ogni giorno. Quindi questa attesa non è passiva, anche perché siamo convinti che durante questa attesa dobbiamo prepararci, quindi cerchiamo di costruirci un pezzetto di quel meglio che deve venire nelle nostre vite. Abbiamo ascoltato il bellissimo sermone del signor Palmer, in cui invita ancora di più ognuno di noi ad essere un piccolo mattone del tabernacolo vivente di Dio che ci sarà un domani. Conosciamo tutti la scrittura in Matteo 24, 22 e quindi ci diamo da fare. Però ovviamente a volte è più che umano scoraggiarsi e sperare che l'inferno su questa terra finisca quanto prima e inizi sempre su questa terra il meraviglioso mondo di domani. E per questo vorrei ringraziare il signor David Jones per il bellissimo sermonetto sulla sofferenza e anche ciò che abbiamo ascoltato ieri sera con il signor Parker, davvero un grande stimolo. Quindi, secondo me, la chiave è proprio quella del vuoto da riempire, che vorrei provare a dire qualcosa in questa festa tra le mille che si possono dire. Per fare ciò ricorrerò ad una storiella, così magari è anche un po' più leggero. È una storiella presa da una raccolta di comicità di ebrei inglesi. Per me sono il massimo, perché accorpano, diciamo, l'ironia ebraica, forte di autoironia, con il gusto un po' paradossale dello humor inglese. L'ispirazione l'ho avuta da mia moglie Elena, che è un'artista, dipinge in maniera meravigliosa e ha trasmesso questa dote anche alla piccola Valeria, anche se ognuna di loro ha il suo stile. Quindi vediamo in questa storiella che c'è un mercante d'arte e di un suo amico molto facoltoso. Sono amici da tanti anni, sono anche vicini di banco in sinagoga e hanno fatto spesso degli affari insieme. A dire la verità, e il mercante d'arte ha fatto fare degli affari a questo ebreo facoltoso che non si intende per la verità molto di arte, però sa che è un investimento e soprattutto si fida dell'amico. Un giorno lo chiama e dice: questa volta ti proporrò un'opera straordinaria. È di un artista giovane che ha una visione controcorrente della pittura e confidenzialmente anche molto malato. È brutto dirlo, ma morirà a breve, quindi il valore delle sue opere salirà a dismisura. Tra l'altro è un'opera monumentale, 4 metri per 2 metri e mezzo. Ho fatto un calcolo, dovrebbe essere circa 160 pollici per 100 pollici, quindi davvero grande. E rappresenta un tema che a noi sta molto a cuore, il passaggio degli ebrei nel Mar Rosso con gli egiziani che li inseguono. Va bene, ok, si ritrovano nel retro della galleria d'arte e il mercante insiste. Ci tengo però a precisare, questa è un'opera un po' speciale. Sì, amico mio, la stai facendo troppo lunga. Lo sai che mi fido di te, se l'opera minimamente mi piace. Sì, però vorrei che in tutti questi anni di frequentazione tu mi dimostrassi che hai imparato a capire da me quando un'opera, anche se apparentemente... Amico mio, togli questo drappo e vediamo di che si tratta. Vediamo insieme. Allora, il mercante rimuove il drappo che copre questa tela, la scopre ed è completamente bianca, 4 metri per 2 metri e mezzo bianca, però c'è una piccola firma in basso a destra e dice: guarda, guarda, è opera sua. Sì, scusami, hai fatto tutto questo preambolo, ma non immaginavo. Ma no, guarda, è chiaro, anche ad un occhio poco esperto, con un minimo di aiuto è chiaro da capire quello che... Ma non riesco proprio a capire, forniscimi una chiave di lettura, vorrei capire dove sta tutto questo che tu dici. Non c'è niente di peggio che spiegare un'opera d'arte. Però ci tengo che tu l'abbia e quindi, ma secondo me, con un minimo di sforzo ce l'avresti fatta. Non farmi spazientire e mostrami dove sono gli ebrei, il Mar Rosso, gli egiziani. Io francamente sarò stupido, ma non vedo nulla. Vabbè, vedi, è molto semplice. Il Mar Rosso non c'è perché si è aperto. Gli egiziani non ci sono perché gli ebrei non ci sono perché sono già passati. Gli egiziani non ci sono perché stanno per arrivare. Bene, questa storiella intelligente, ma forse anche un pochino stupida e viziosa, però è una storiella che ha molto da insegnarci dal punto di vista sia spirituale che materiale. Questa tela bianca rappresenta un altro vuoto da riempire. Come riempire questo vuoto? Con 4 elementi: l'immaginazione, il racconto, l'interpretazione e la memoria. Cioè tutti elementi fondamentali nella tradizione. La tradizione, quella giusta, quella che fa tutto per esercizio e vocazione, esercizio ripetitivo, a volte instancabile, ma che aiuta a tenere salde le radici di un popolo che spesso e volentieri è stato messo in pericolo in passato, nella storia, l'avete visto anche a Roma, Marcello ha dato altre dimostrazioni di questo, ma purtroppo sappiamo dalle profezie sarà di nuovo in pericolo nel prossimo futuro. Quindi io vorrei fare un tentativo con voi di interpretare questa tela bianca così bella. Innanzitutto, perché non c'è il Mar Rosso? Qui entriamo in un tema in cui si discute da secoli, probabilmente da millenni. Chi ha bisogno di spiegazioni scientifiche ha tentato delle strade. C'è stato un bravissimo scrittore che ha scritto, Werner Kerler si chiama, ha scritto un libro intitolato La Bibbia aveva ragione, in cui ha cercato di dare prove scientifiche e storiche a molti degli avvenimenti avvenuti che sono descritti nella Bibbia. Si è dovuto però fermare davanti a alcune cose che erano completamente inspiegabili. Probabilmente ci furono venti di ponente, forse gli ebrei attraversarono un punto in cui c'era una palude all'epoca, qualcuno ha fatto scavi, qualcuno ne ha discusso. Banalmente probabilmente si trattava di bassa marea, ma secondo me l'ipotesi più interessante è proprio l'ipotesi meno razionale, cioè che fu davvero un prodigio, un miracolo di Dio, e quindi sarebbe giusto non averlo impresso sulla tela perché, come sappiamo, l'opera di Dio non si può rappresentare. Perché su quella tela non ci sono nemmeno gli ebrei che fuggono? Perché in realtà, innanzitutto, Mosè aveva tentato col faraone, e lo sappiamo più volte, per ogni piaga cercava di lasciare l'Egitto con il beneplacito del faraone, ma non ci fu verso. Ma soprattutto perché, secondo me, qui c'è un'ipotesi molto interessante, perché è un'ipotesi che ci piace anche, che ci dà forza. In realtà gli ebrei non volevano fuggire, sono gli altri che scappano, un ladro scappa, non uno schiavo che cerca la libertà. Quindi quella non era una fuga, era una corsa obbligata verso la libertà. E quindi giungiamo anche alla terza domanda: perché non ci sono gli egiziani che li inseguono? E qui credo che bisogna essere onesti e dire che a nessuno piace rappresentare il triste destino di quei soldati mandati all'inseguimento di quegli schiavi e morti senza colpa, diciamo, perlomeno non quella, perché eseguivano degli ordini. Quindi durante il Sedar si dice spesso, ed è una bellissima frase su cui riflettere, la gioia per la liberazione di Israele è offuscata dai lutti e dai patimenti patiti dal popolo d'Egitto. Quindi nessuno dovrà mai dimenticarli, né dovrà mai osare gioirne. E qui ci sarebbe da fare tutto un discorso sul terrorismo e quant'altro, però volevo solo accennarvi magari alla festa dell'espiazione, in cui è interessante che nonostante il capro sia mandato via, allontanato nel deserto, carico di tutti i peccati del popolo, però non è una festa gioiosa, infatti è una festa di digiuno. Orbene, quindi prima di abbandonare questa tela che è così fertilmente ispirato, a dire la verità non hanno nemmeno scritto il finale di questa storia, perché sarebbe interessante capire se poi il mercante ha comprato o meno, però noi per il momento ci interessa cogliere questa provocazione, magari un domani penserò di scrivere questo finale. Quello che ci interessa però è fare un'ultima domanda: perché dopo tutto quello che è successo questa tela resta ancora bianca? Dopo tutto quello che ha tentato di rappresentare per sottrazione? Ebbene, perché allude direttamente al successivo passo del piano di Dio. Nel deserto il popolo di Dio riceverà la sua legge, quindi nuovamente pienezza che riempie un vuoto. Parallelamente, nella festa dei tabernacoli noi parliamo spessissimo delle gioie, della bellezza che ci attende nel millennio, però non dimentichiamoci mai che anche inizierà la più grande responsabilità che abbiamo mai ricevuto. Abbiamo tante responsabilità qui, ma la responsabilità che avremo in futuro è incredibile: di istruire, governare, regnare e servire. Quindi per i vostri appunti, Apocalisse 24 e Secondo Timoteo 2:12. Quindi le gioie camminano sempre parallelamente con la responsabilità. Quindi questa festa è una festa gioiosa, è una festa dell'identità, è una festa delle radici. E come cristiani noi perseveriamo nel raccontare questa storia in maniera caparbia, in maniera semplice, perché deve essere accessibile anche ai bambini. Immagino che ognuno di noi ricordi se sei sto bambino, quando il proprio padre o il proprio nonno, nel mio caso la mia mamma Beatrice, racconta questa storia del pane che non fece in tempo a lievitare, del passaggio del Mar Rosso, Mosè che batté la roccia, le lingue di fuoco sugli apostoli, il millennio, l'orso e il lupo che pascoleranno insieme all'agnello. A proposito, se posso chiedere al signor Bell, perché immagino che sia lui che raccolga le prenotazioni, bellissime le tigri, però io Fin da piccolo ho sempre sognato un puma, tutto nero, se possibile avere un puma, no, non vedo il signore, quindi se possibile, grazie. Quindi, a parte gli scherzi, noi cerchiamo, secondo il comandamento di Esodo 10.2, di tramandare questa stessa storia proprio per conservare le nostre radici, la nostra identità. Dunque, per concludere, è ovvio che questa festa mi piace, così come mi piacciono tutte le altre feste. E penso di essere un po' controcorrente, per esempio a me piace molto anche la festa dei pani azimi. Per alcuni il pane azimo è proprio un mattone, però dobbiamo dire che anche il pane azimo è migliorato molto, perché è diventato molto popolare anche al di fuori dell'ebraismo e del cristianesimo. Tant'è vero che lo si trova un po' dappertutto, tant'è che la tentazione, invece di farlo da sé con abbastanza fatica o comprare quello approvato dai rabbini, che costa un sacco, perlomeno qui, la tentazione, dicevo, è quello di comprarlo direttamente al supermercato, però sicuramente i rabbini con la grande distribuzione non hanno ottimi rapporti. E dicevo, il pane azimo è diventato molto popolare anche tra i salutisti, perché è un pane senza lievito, e oggi se uno sottrae è nel trend, è di moda. Non so, a colazione, biscotti senza lievito, biscotti senza zucchero, biscotti senza grasso, biscotti senza colesterolo, biscotti al farro senza farro, biscotti senza biscotti, diciamo. C'è perfino chi fa colazione senza colazione, non so come fa. Quindi mi piace questa festa, si sarà capito, perché è anche la festa dell'affetto, la festa dell'attesa della terra promessa, che anche quella è un'ipoteca su un futuro da immaginare molto più interessante di un presente che spesso è da censurare. È la festa del mangiare e del bere, e non dobbiamo mai darlo per scontato, in tanti altri posti manca anche quello. È una festa della disponibilità ad accogliere chi può arrivare, è la festa della porta socchiusa, quindi non chiudere mai la porta. E soprattutto mi piace questa festa perché rovescia lo stereotipo di un cristiano, di un popolo che è costretto solamente alle sofferenze, alle privazioni o ai doveri. Per esempio in Italia, qualcuno che, molti amici che mi conoscono, ora un po' meno, ma prima dicevano: oh, mamma mia, non è bella la tua religione, non puoi lavorare il sabato, che è il giorno dove si guadagna di più, non puoi mangiare i frutti di mare. L'Italia ha 7.500 chilometri di costa, corrispondono a 4.700 miglia. Cioè, una persona che in Italia non mangia frutti di mare è come se avesse una malattia, una maledizione. E invece è proprio grazie, diciamo, ad immaginare delle famiglie cristiane che invece gioiosamente, non con privazioni, ma con i veri doni di Dio, celebrano questa festa, vorrei lasciarvi con un'ultima frase che è tratta dal Midrash, che è un testo ebraico, ma che si basa in realtà su Zaccaria 14:4. Bene, questa frase recita: quando la gioia arriva al mondo, Israele è il primo ad accorgersene. Quindi, ripeto, quando la gioia arriva al mondo, Israele è il primo ad accorgersene.